Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. È parola del Signore. La parola di Dio che abbiamo proclamato e che mi auguro sia entrata nel nostro cuore è portatrice questa sera di un messaggio molto significativo. Un Dio che vuole parlare con le sue creature ed entrare intimamente in rapporto con loro. La prima lettura ci parla del profeta Isaia. Siamo 750 anni circa avanti Cristo. Questo è un giovanotto, non ha una particolare propensione alle attività sacre del culto di Dio. Eppure Dio lo chiama e gli chiede di diventare profeta. Lui stesso descrive questa visione particolarissima in cui c'è un Dio abbastanza lontano, su un grande trono, e però c'è anche la sua confessione, direi, di inadeguatezza. È interessante, anche poi dopo lo dirà Paolo, lo dirà Pietro: allontanati da me, sono un uomo peccatore. Ecco, quando entriamo in contatto con Dio, la sua luce ci fa vedere con molta chiarezza la nostra vita ed è logico e naturalmente importante che noi riconosciamo la nostra indegnità. Ma mentre nella prima lettura appunto del Vecchio Testamento direi che questo Dio rimane un po' lontano, quando poi arriveremo a parlare del Vangelo sentiremo che è Gesù stesso che si fa vicino e che ci dice: non temere. E questa parola molto bella, un Dio che ama le sue creature, non le vuole castigare, anche quando c'è qualche prova, è sempre un aiuto per capire più profondamente il senso della vita. Nella prima lettura c'è però un particolare che voglio sottolinearvi. Quando ci dice che il canto, la preghiera che si levava, era quella che noi mettiamo in tutte le messe: santo, 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 tre volte santo. La parola santo nel linguaggio della Bibbia vuol dire perfetto nell'amore. Dio è perfetto nell'amore, santo il Padre, santo il Figlio, santo lo Spirito Santo. Ecco, quando anche fra poco lo proclameremo con fede, uniamoci a questo coro, direi, che da tutta l'umanità si eleva verso Dio per poter proclamare questo suo amore perfetto che vuole entrare nei nostri cuori. Dall'incontro con Dio, Isaia riceve una missione, diventa profeta. Annuncia la parola di Dio, parla a nome di Dio. Nella seconda lettura la stessa esperienza avviene per Paolo. Paolo è addirittura un persecutore. Lui stesso nella lettera dice: ero come un aborto, perché rispetto agli altri apostoli io ero un nemico. E il Signore è venuto proprio a cercare me. E nell'incontro con il Signore, anche qui, l'indegnità della creatura che non pone nessun ostacolo all'intervento di Dio, che ama le sue creature non perché siano buone o perché siano esenti da peccati, ma perché Lui ama gratuitamente, ed è il suo amore che ci libera dal nostro peccato. E anche Paolo ne riceve una missione e diventa quell'apostolo che sappiamo che ancora oggi con le sue lettere aiuta tantissime persone a incontrare il Signore e a convertirsi. Ma la pagina più bella è proprio quella del Vangelo. È pittoresca, descritta davvero in maniera profonda, in modo che uno sembra di partecipare. Gesù è circondato dalla gente che fa ressa attorno a Lui per ascoltare la parola. Ecco, questo è bellissimo. L'anello di collegamento fra Gesù e le persone è l'annuncio di una parola che dà senso alla vita. Se anche noi preti fossimo così capaci di portare sempre la sua parola, probabilmente il rapporto con le comunità cristiane sarebbe molto più intenso e più profondo. Preghiamo il Signore che dia a tutti gli annunciatori, compresi i catechisti, le catechiste, coloro che aiutano i giovani a crescere, che dia questa luce di poter essere sempre annunciatori della parola del Signore. E per meglio parlare a tanta gente, Gesù prende l'occasione di una barca e si allontana leggermente dalla riva, quasi direi in un anfiteatro naturale, per poter parlare a loro. E involontariamente c'è un gruppo di persone, sono Pietro, suo fratello, c'è Giovanni, suo fratello, tutti i soci in affari per la pesca, che ascoltano questa bellissima predica di Gesù. Ma poi Gesù, essendo già sulla barca, direi quasi in un gesto anche di riconoscenza, dice a Pietro: andiamo al largo, getta le reti. E naturalmente anche noi che non siamo pescatori sappiamo che non è di giorno che si pesca, è di notte. E allora Pietro glielo fa osservare, anche direi umilmente: maestro, tu sarai maestro in altre cose, ma guarda che abbiamo lavorato tutta notte invano, tanto peggio stamattina. Però, avendo ascoltato la sua predica, bellissimo questo passaggio, Pietro dice: sulla tua parola getterò le reti. Vorrei che rimanesse anche per noi il programma da portar via questa sera dalla messa, questa bella parola: sulla tua parola, Signore, anch'io getterò le reti della mia vita, mi fiderò di te, anche quando mi chiedi delle cose che a primo acchito sono quasi irragionevoli, come hai fatto con Pietro quando gli hai chiesto di pescare di giorno. E difatti, vedete, l'efficacia della parola di Cristo è misurata da queste due barche che quasi affondano per la quantità di pesci che hanno raccolto. E qui passa, direi, veramente dalla descrizione di un fatto a una lezione di fede, perché a quel punto Pietro si butta ai piedi di Cristo riconoscendo la sua indegnità. E di nuovo lo voglio sottolineare, avendolo già detto prima, che Gesù invece, direi, toglie questa distanza e gli dice: no, non temere, perché d'ora in avanti tu sarai pescatore di uomini. Cioè, non solo non accetta, direi, l'allontanamento di Pietro in nome di una indegnità, ma addirittura lo carica di una nuova responsabilità. Nella cultura dell'epoca il mare era ritenuto la sede delle cose cattive, perché quelle buone Dio le aveva già estratte dal mare per creare questo nostro universo. E quindi nel mare c'erano tutte le cose sbagliate, anche i demoni. Allora quando Gesù dice a Pietro, tu sarai pescatore di uomini, sta dicendo una cosa che ci riguarda personalmente. L'incarico che gli dà è quello di aiutare ogni creatura a capire il senso della propria vita liberandosi da quello che è male. Potessimo davvero sempre, tutti i giorni, in ogni situazione, riuscire a vedere cos'è che veramente giova alla nostra vita, che cosa gli dà senso, che cosa vale la pena davvero di cercare e che cosa invece ci danneggia. Ecco, il compito dato a Pietro, il compito dato alla Chiesa, alla comunità cristiana, nei confronti del mondo intero, aiutarci a capire qual è veramente la strada da percorrere perché la nostra vita abbia senso. Allora direi che l'epilogo l'abbiamo nella seconda lettura, quando Paolo ci dice con molta chiarezza qual è la pietra fondamentale su cui costruire la nostra vita, ed è la risurrezione di Cristo, perché come Cristo è risorto, così anche noi risorgiamo. La fede cristiana si basa fondamentalmente sulla presenza di Cristo vivo con il suo corpo, che ha promesso che la stessa vicenda sarà la nostra sorte dopo la nostra morte. Allora, se noi guardiamo la nostra vita e pensiamo che il Signore ci voglia bene, ci protegga, ci benedica, soltanto per darci 70, 80, 90 anni di vita, per liberarci da una malattia, per darci una benedizione, sono briciole. Quello che Lui ci vuol dare è la pienezza della risurrezione, cioè una vita che dopo questa nostra esperienza terrena fiorisce in un'esperienza che dura per sempre. Abbiamo già due corpi in paradiso, il corpo di Cristo risorto, il corpo di Maria assunta al cielo. La sorte di loro sarà la nostra sorte. Questa è la fede che può dare luce e aiutarci a capire qual è il senso del nostro vivere. Allora chiediamo davvero al Signore, in questa Eucaristia che continua, dove non ci dà solo la sua parola, ci dà il suo corpo, il suo sangue, quel corpo e quel sangue di cui Lui ha detto che chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chiediamo allora al Signore che davvero questa sua parola diventi la speranza che orienta e illumina la nostra vita, e su questa parola noi getteremo anche noi le nostre reti fidandoci di Lui. Thank you.